Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovar cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati. 12 ceste. Parola del Signore. Già sapete, oggi celebriamo la solennità del sacratissimo corpo e sangue del Signore. Siete già venuti, alcuni almeno, giovedì per la processione. Cosa vuol dire che abbiamo fatto la processione? Abbiamo portato il corpo di Cristo fuori, sulle strade. Per dire 2 cose. La prima cosa che diceva quella processione era mostrare a tutti, anche a chi non viene in chiesa, o perché non può, o perché non vuole, o perché è contrario, a tutti qual è il nostro segreto. Il segreto del nostro amore gli uni per gli altri. Il segreto del nostro amore per i nemici. Il segreto della gioia che abbiamo nonostante che le cose di questo mondo vadano purtroppo come vediamo. Il segreto che sostiene, alimenta la nostra fede. È quel pane. E l'abbiamo portato fuori per farlo vedere a tutti, perché i nostri segreti non sono segreti, ma devono aiutare, diventare uno stimolo per tutti. Secondo motivo, abbiamo portato quel pane da far vedere quasi un anticipo di quando uscirete voi di chiesa dopo aver fatto la comunione. Porterete dentro di voi quello stesso pane. Adesso voi vedete il tabernacolo dove è custodito il corpo di Cristo e vi inginocchiate davanti quando entrate in chiesa o in altre circostanze. Quando voi avete il corpo di Cristo dentro, ci si dovrebbe inginocchiare davanti a voi. Non perché voi siete più belli degli altri, ma perché dentro di voi c'è questo segreto, il corpo di Cristo. Perché Gesù ce l'ha dato da mangiare per dirci cosa? Non per dirci solo, ma per fare cosa? Perché diventiamo un tutt'uno con Lui. Che meraviglia! Noi siamo capaci di pensarci del tutto, di capire tutto, però lo viviamo del tutto questo mistero. È una grazia immensa. Non siamo capaci di rendercene conto del tutto. Voi sapete che festa si fa per la prima comunione dei bambini. Perché? È per questo motivo, perché è davvero un cambiamento della vita. Peccato che poi dopo qualche settimana o qualche mese o qualche anno tutti si dimenticano di quella festa che hanno fatto per la loro trasformazione e fanno scelte che le impediscono poi di partecipare ancora, di mangiare ancora il corpo di Cristo. Allora la festa di oggi è davvero importante per noi, che ci deve illuminare la strada, illuminare i nostri pensieri e le nostre decisioni. Non possiamo dimenticare che diventiamo il corpo di Cristo. Quando venite alla comunione e il sacerdote vi dice il corpo di Cristo, voi cosa rispondete? Amen. E cosa vuol dire quell'amen? Vuol dire sì, credo che quel pane che mi dai è il corpo di Cristo, ma anche credo che io divento il corpo di Cristo. È un mistero così grande che il Signore ha voluto cominciare appena appena a farcelo, a profetizzarcelo, a prepararci fin dalla vita di Abramo. Abbiamo sentito alla prima lettura che Abramo, quando è tornato, perché aveva dovuto raccogliere un po' di uomini e correre dietro a quelli che avevano razziato la città e avevano portato via suo nipote Lot con la sua famiglia, allora lui, quando l'ha saputo, ha raccolto un po' di gente e è corso dietro per salvare suo nipote e gli altri suoi amici, e ci è riuscito e li ha riportati a casa. Tornando ha incontrato questo tipo strano, Melchisedec, re di pace. E la Bibbia dice, era sacerdote del Dio Altissimo, ma non del tipo dei sacerdoti del Tempio, perché quelli erano figli di Aronne e ci volevano ancora alcuni secoli prima che cominciassero a esistere quei sacerdoti, perché il Tempio non c'era ancora, è arrivato con Mosè la prima tenda che fungeva da Tempio per il popolo. Quindi ci volevano ancora alcuni secoli, ma già qui ecco questo sacerdote che non si sa da dove viene e che invece che offrire animali, come facevano tutti, offre pane e vino. Cosa vuol dire offrire pane e vino? Vuol dire non offrire la vita di un animale, offri la tua vita, perché il pane, per esistere, ha bisogno del tuo lavoro, da quando dissodi il terreno fino a quando lo cuoci nel forno. Pensate quanto lavoro c'è. E così il vino. Quindi offri la tua vita. Questo Melchisedec ha offerto la vita. I primi cristiani l'hanno capito molto bene. E ne parla molto la lettera agli ebrei di questo sommo sacerdote e dice è la profezia di Gesù, sia lui come sommo sacerdote che anche Gesù è un sommo sacerdote che viene non dalla discendenza di Aronne ma viene direttamente dalla consacrazione di Dio e lui, Gesù, offre a noi pane e vino perché lo mangiamo. E questo è il mistero di cui vogliamo ringraziare oggi. Gesù ci offre pane e vino per nutrire la nostra vita. Ma su quel pane e su quel vino ha detto quelle parole che ripetiamo ogni volta: questo è il mio corpo, questa è la mia vita, mangi me, bevi me. Dall'Antico Testamento veniamo, vorrei dirvi qualcosa del brano del Vangelo anche di oggi, che è un po' ancora una profezia di quello che Gesù ha fatto durante l'ultima cena. Perché avete visto, Gesù prese a parlare, lui era andato in un luogo deserto per stare da solo con i discepoli, ma non fa tempo ad arrivare che arrivano le folle. E allora deve cambiare programma. E a queste folle cosa dice? Prese a parlare del regno di Dio. Li premeva, li preme tantissimo il regno di Dio, perché noi viviamo nei regni degli uomini, che sono quel che sono. Bisogna che venga il regno di Dio, che comincia col guarire, cioè con la vera attenzione ai piccoli, ai poveri, ai sofferenti. Mentre Erode non aveva questa attenzione ai poveri e ai sofferenti, non si preoccupava di loro, e neanche Cesare e Augusto, ma nel regno di Dio sì. E poi, dopo un po' di tempo, Gesù si accorge che questa gente che lo ascolta è affamata. Perché? L'Evangelista Marco ci dice addirittura che erano 3 giorni che quella gente ascoltava Gesù. Vuol dire che quella gente viveva delle parole di Gesù, erano diventate il loro pane. Si nutrivano delle parole del Signore. Dopo 3 giorni, finalmente Gesù dice, beh, adesso sono anche affamati, c'è il rischio che non arrivino a casa, se si avviano adesso così affamati. E allora, avete sentito, propone ai discepoli che si lamentano, dicono, mandali via, noi non ne abbiamo, abbiamo solo 5 pani, 2 pesciolini, cosa facciamo? Con 5.000 uomini e bambini e donne. E Gesù cosa ha detto? Date loro voi stessi da mangiare. Che può voler dire 2 cose. Dateli voi il pane, come faranno dopo, ma dateli voi la vostra vita. E allora con quei 5 pani d'orzo in mano, i pani d'orzo non sono molto buoni, li ho assaggiati quando sono stato a Betlemme, le suore me l'hanno fatti fare dai beduini del deserto, non è come mangiare la torta, i pani d'orzo, neanche come mangiare i nostri panini. E Gesù non li ha dati imbottiti di Nutella, ma di qualche pesciolino, comunque è buono anche quello, ma comunque per dire, per nutrire la vita, non con robe strabilianti, con cose speciali, ma con il minimo. E Gesù, quando li ha in mano quei pani, cosa fa? Non dice solo adesso io posso, no. Gesù non può niente. Gesù guarda il Padre, alza gli occhi e benedice il Padre, perché dà il cibo ai passeri e quindi anche ai suoi figli. E poi li spezza quei pani, e ce n'è per tutti. Ma un piccolo particolare, l'avete notato? Gesù ha detto ai discepoli, fateli sedere a gruppi di 50. Cosa vuol dire gruppi di 50? Lo sapevano gli ebrei. Era il numero dei gruppi dei profeti al tempo di Elia, di Eliseo. È come dire, voi adesso che avete mangiato il pane venuto dalle mani di Gesù, sarete profeti, cioè parlerete di Lui, perché i profeti ti hanno parlato tutti di Gesù. E quindi sarete profeti, parlerete voi di Lui. Che bello. Vi dico un'ultima cosa, sarebbero qui da dire, ma l'ultima vi dico questa. Vi ricordate quella donna malata perché perdeva sangue da parecchi anni, tanti 12? Perdeva sangue. E lei cosa ha pensato? Se tocco il mantello di Gesù di nascosto, guarisco. Ha avuto questa fede, toccare il mantello. E poi ciechi, muti, sordi, toccati dal dito di Gesù, guarivano. Che sarà allora di quelli che invece che toccare il mantello o essere toccati dal dito lo possono mangiare? Non è molto di più? Altro che guarire, vengono trasformati. Quelli che mangiano il corpo di Cristo. Per questo San Giustino, all'inizio ancora, nel secondo secolo, quindi verso il 130-150, in quegli anni vi diceva che l'Eucaristia è il farmaco. Sapete cosa vuol dire? Farmacia, da dove viene, dal farmaco? È la medicina. La medicina non solo così ideale per l'anima, che non si sa cosa vuol dire, poi qualcuno non ci pensa. Farmaco vuol dire anche medicina per il corpo. E allora voi avete sentito qualche volta, leggendo storie di qua o di là, che qualche malato è guarito, o ricevendo la benedizione del corpo di Cristo, o nutrendosi dell'Eucaristia, nella Santa Messa. Per questo voi venite qui tutte le domeniche, per non restare senza il farmaco e senza il nutrimento. Una volta dicevano che è peccato mortale non andare a messa la domenica. Perché dicevano così? Potete dirlo ancora se volete, ma non vi è capito. Però potete dire, se non vado a messa la domenica, se non mangio il corpo di Cristo, se non mi nutro, muoio per strada. Non ho vita, non ricevo vita, sostegno, forza, coraggio, non ne ricevo. E allora, a lungo andare, non molto lungo, a lungo andare, anche in breve andare, si resta senza vita interiore. Mortale vuol dire morte, e uno senza vita è morto. Senza vita interiore. Continuerei volentieri, ma basta così. Sia lodato Gesù Cristo.